Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 781 e parleremo principalmente dell'Africa e delle difficili condizioni di vita di alcuni dei suoi animali simbolo. Parleremo poi anche degli animali in guerra e diremo qualcosa di certe campagne distruttive in corso nel nostro paese. Chiuderemo la puntata con dei versi. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni. Parliamo spesso, è uno dei temi forti della nostra trasmissione, della convivenza necessaria fra comunità umane e animali selvatici. Una convivenza a volte difficile, ma sempre possibile, se davvero voluta. Spesso accade purtroppo che i conflitti fra gruppi umani e animali siano strumentalizzati politicamente, e in questi casi, immancabilmente, si imbocca la via breve della violenza, dell'eliminazione fisica della controparte. Spesso nell'ambito di campagne politiche volte a manipolare e raccogliere consenso. Avviene in molti luoghi d'Italia e del mondo, ma stavolta andiamo in Africa, in Camerun, dove tiene banco sui media regionali la vicenda degli elefanti dell'area settentrionale dell'Extreme Nord, nelle località di Gulmon, Amdalao e Gobio, dove alcuni elefanti sono entrati in cerca di cibo in campi di mais, riso e manioca, distruggendoli. È scattata inevitabilmente la reazione dei coltivatori e degli abitanti del posto, con proteste plateali, blocchi stradali e la richiesta alle autorità di proteggere le coltivazioni eliminando gli elefanti. È così che il governatore regionale, Midiawa Bakari, ha autorizzato l'abbattimento di un pachiderma solitario che aveva danneggiato colture e proprietà. Sui social network sono state pubblicate fotografie e video con il corpo dell'animale e le grida di gioia degli abitanti, ma evidentemente è stata una vendetta più che una soluzione al problema denunciato. Lo ha ammesso lo stesso governatore Bakari. Con il bracconaggio, l'esplosione demografica e l'abbattimento degli alberi per produrre legna da ardere, ha detto, questi animali si ritrovano a rischio nel loro stesso ambiente naturale. Gli elefanti, insomma, si avvicinano ai centri abitati spinti dalla fame e cercano nelle coltivazioni il cibo di cui hanno bisogno. Deve essere certamente trovata una soluzione, che non può però essere quella dell'uccisione degli elefanti. Nella foresta di Kalfu, nell'area protetta all'interno della regione e che si estende su una superficie di circa 200 km quadrati, sono stati censiti circa 600 elefanti. La loro sorte a questo punto è a rischio. D'altronde alla politica degli abbattimenti si contrappone un'altra proposta, e cioè garantire corridoi sicuri, ripristinando le foreste e l'habitat naturale invaso dai contadini, cercando di trovare un equilibrio fra elefanti ed esseri umani. Insomma, nelle zone rurali, dove lo spazio degli umani entra in conflitto con gli habitat animali, occorre trovare soluzioni che tengano conto dell'ecologia, dei bisogni del suolo, delle piante, di tutti gli esseri viventi. In questi anni l'ipersfruttamento dei terreni, i disboscamenti, la pretesa tutta umana di disporre a piacimento degli spazi sono stati la premessa per rovinose annunciate cadute, dalle quali diventa poi difficile risalire. Ci pare che sia questa la lezione che trasmette questa vicenda. Restiamo in Africa per una notizia che ci segnala il grave degrado degli habitat del continente, sottoposti a pressioni di vario tipo. L'urbanizzazione, il sovrasfruttamento delle risorse naturali, la continua restrizione degli habitat selvatici. Sappiamo che molte specie animali sono ormai a forte rischio e che anche animali altamente simbolici, come l'elefante, il leone, la giraffa, sono ormai ridotti a popolazioni poco numerose, quindi in pericolo. Anche oltre il pericolo, ormai, si trova il rinoceronte bianco del nord, arrivato alla soglia della definitiva estinzione, visto che la popolazione femminile di questa specie è ridotta a 2 sole unità. È davvero sconfortante constatarlo. Nel tentativo di evitare la scomparsa di questo animale dal pianeta, il Kenya sta realizzando un programma che prevede di utilizzare tecniche di riproduzione assistita. Le 2 rinoceronti sono al centro del tentativo di salvataggio della specie fin dal 2019, quando sono stati prodotti i primi embrioni a partire dallo sperma conservato di 2 maschi, Suni e Angalifu, morti entrambi nel 2014. La notizia è che nella seconda metà del 2024 il team BioRescue, che si occupa di questo progetto, è stato in grado di produrre 5 nuovi embrioni. Questo indica che la femmina Fatu, grazie alla quale si è arrivati a questa produzione, mantiene una buona salute riproduttiva. Ora si tratta naturalmente di passare alle fasi successive e i ricercatori sembrano avere un certo ottimismo, grazie all'esperienza compiuta sulla specie gemella, il rinoceronte bianco del sud, che ha una popolazione più numerosa e non corre un rischio di estinzione così incombente. Ebbene, una prova generale condotta con un embrione di rinoceronte bianco del sud prodotto in vitro e trasferito in una madre, sempre rinoceronte bianco del sud, ha dato vita a una gravidanza di 70 giorni. Con un embrione già ben sviluppato lungo 6,4 cm. La speranza dei ricercatori a questo punto è di ripetere questa esperienza e di riuscire a dare vita a una gravidanza in una delle 2 rinoceronti bianche del nord rimaste in vita sul pianeta. Questi tentativi, se andassero a buon fine, naturalmente non risolverebbero la questione. Il rinoceronte bianco del nord, e del resto anche quello del sud, seppure in misura minore, sono in via di annientamento a causa del mutamento degli habitat e anche del bracconaggio, con il fiorente mercato del corno, specialmente in Cina e Vietnam. Le fecondazioni in vitro, le gravidanze assistite, non sono una soluzione, ma un intervento di emergenza, quasi disperato, destinato però a rivelarsi inutile se non si riuscirà a intervenire sull'origine profonda della decimazione. E forse è questo il progetto che dovrebbe accompagnare il programma di fecondazione assistita. Thank you. Molte delle minacce incombenti sulla vita degli animali selvatici sono legate al surriscaldamento del clima, che altera gli equilibri degli ecosistemi, creando problemi nell'approvvigionamento di cibo e acqua. È cosa ben nota. E tristemente esemplare in questo senso è una notizia che arriva dallo Zimbabwe, nel sud del continente africano, dove 19 ippopotami sono morti negli ultimi 3 mesi, molto probabilmente a causa della mancanza di cibo dovuta alla grave siccità che ha colpito il paese. È quello che risulta dai campioni prelevati sugli animali morti negli ultimi mesi, i quali non hanno mostrato tracce di anomalie o di avvelenamento. Dalle ricerche condotte risulta che gli ippopotami si siano spostati di circa 10 km dal loro habitat consueto e che lo abbiano fatto in cerca di cibo. Lo Zimbabwe è fra i paesi dell'Africa meridionale che sono stati più colpiti dalla siccità degli ultimi mesi e quindi non c'è da stupirsi se gli ippopotami hanno sofferto in maniera così atroce. Circa la metà della popolazione di ippopotami nella zona, nota come regione centrale dello Zambesi, è stata infatti trovata in cattive condizioni, con ossa pelviche e spine dorsali esposte per la magrezza, il che è segno di malnutrizione e mancanza di cibo adeguato. Purtroppo stiamo definendo, notizia dopo notizia, un bollettino piuttosto drammatico sulla condizione della fauna africana. E ora ci spostiamo al nord e in mare per un'altra notizia, meno drammatica, che tuttavia indica quanto sia difficile per gli animali selvatici vivere in ambienti ormai profondamente guastati. La notizia stavolta ci parla di attività di cura e soccorso di tartarughe marine. Parliamo di una chiatta allestita a centinaia di metri al largo delle isole Karkhenna, nel sud della Tunisia. La chiatta è utilizzata per curare le tartarughe caretta caretta, una sorta di pronto soccorso mobile, ed è il primo centro di riabilitazione galleggiante per la specie nel Mediterraneo. Ospitando recinti con reti sott'acqua, consente alle specie minacciate di ricevere cure in acqua salata, quindi nell'habitat più naturale. La chiatta può ospitare fino a 5 tartarughe marine alla volta, ognuna in un proprio recinto, e si estende per 150 metri quadrati di superficie, con reti sottostanti che consentono agli animali convalescenti di raggiungere il fondo del mare. Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, il nostro chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana proprio all'Africa. Sentiamo.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Questo profumatissimo spezzatino è uno dei piatti forti del Senegal, ma lo si può gustare anche in altre regioni dell'Africa. Oggi vi racconto la versione vegetale del maffè e della sua salsa a base di arachidi. Gli ingredienti per 4 persone per il maffè di seitan sono 300 g di seitan, 50 g di burro di arachidi, 300 g di passata di pomodoro, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, due cipolle, una carota, un peperoncino, coriandolo fresco tritato, olio extravergine d'oliva e sale. Sbucciate e tagliate le cipolle e le carote a pezzetti piccoli e fate scottare in una casseruola con un bicchiere di acqua. Lasciate evaporare e aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e il peperoncino spezzato a mano. Lasciate rosolare per 5 minuti e aggiungete il passato di pomodoro e fate ritirare 15 minuti a fuoco lento. Nel frattempo tagliate il seitan a bocconcini e unite alla salsa assieme al burro di arachidi e al concentrato di pomodoro. Aggiustate di sale e lasciate cuocere per altri 15 minuti. Se necessario aggiungete poco brodo vegetale. A fine cottura aggiungete del coriandolo fresco tritato e guarnite con della granella di arachidi tostate.
Fra le tragedie della società umana che coinvolgono anche gli animali ci sono sicuramente le guerre. Ne abbiamo parlato più volte nella nostra trasmissione e prendiamo oggi da veganzetta.it il 23° aggiornamento proposto da Francesco Cortonesi sulla guerra in Ucraina. L'aggiornamento riguarda l'affondamento il 23 dicembre scorso di due petroliere russe, la Volgoneft 212 e la Volgoneft 239, che sono state sorprese da una tempesta al largo dello stretto di Kerch, che divide la Crimea dal resto della Russia. Secondo le stime delle autorità russe, sono state riversate in mare circa 2.400 tonnellate di un olio combustibile pesante chiamato mazut, un veleno mortale per la fauna marina. Cortonesi riferisce che sono stati trovati morti più di 30 delfini, deceduti proprio a causa della fuoriuscita del materiale petrolifero dalle navi, ma è un numero che è destinato a salire. A dichiararlo, dice ancora Cortonesi, è stato il centro russo Delfa, che almeno sulla carta si occupa di salvare e riabilitare i delfini travolti dal conflitto. Purtroppo i danni dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e per quanto 68 chilometri di costa siano stati ripuliti, nuove chiazze si stanno manifestando al largo. Il bollettino di morte, purtroppo, è destinato a salire. Arriviamo all'Italia, dove la furia contro gli animali selvatici prende di mira stavolta le nutrie, animali imputati di continue malefatte, bersaglio preferito di amministratori desiderosi di farsi notare per la propria risolutezza, sempre, naturalmente, senza alcuna considerazione per la fondatezza delle proprie azioni e per gli esiti delle proprie scelte. Stavolta tocca alla regione Liguria, che ha predisposto un cosiddetto piano di controllo della nutria nella regione, con il quale si dispone l'uccisione degli animali con armi da fuoco, ad aria compressa e addirittura nelle camere a gas, il tutto senza alcun limite numerico. Un provvedimento di sterminio dunque che non pone limiti e che neppure porterà risultati, come mai ne hanno portati in passato provvedimenti analoghi. La nutria, come ben sappiamo, è da tempo oggetto d'odio e imputata a vox populi di ogni nefandezza. È colpa sua se i fiumi tracimano, se gli argini non tengono, se il suolo non assorbe acqua e così via. Lo si è visto nei mesi scorsi in Romagna, quando alcuni amministratori locali tentarono goffamente di attribuire all'opera delle nutrie ciò che dipendeva, oltre che dalle piogge eccezionali, da decenni di cementificazione del territorio e di incuria. L'accusa alle nutrie in quel caso è passata alla storia come un esempio della inettitudine e della superficialità di certi amministratori. Stavolta la decisione della Regione Liguria ha suscitato le proteste della LAV, Lega Antivivisezione, che ricorda in una nota l'origine della presenza delle nutrie in Italia, arrivate dal Sud America per essere allevate, uccise, scuoiate e così produrre pellicce, le quali sono però presto finite fuori moda, con il risultato che molti animali sono stati liberati e col tempo si sono integrati negli ecosistemi, dove fanno il loro lavoro, cioè vivere e sopravvivere. Massimo Vitturi, responsabile dell'area animali selvatici della LAV, in una dichiarazione ha detto che è inaccettabile che le nutrie vengano uccise a milioni ogni anno perché accusate di creare danni agli argini, mentre ai pellicciai che le hanno introdotte sul nostro territorio non venga chiesto conto dei danni da loro creati sfruttando quegli animali. Le nutrie, dice Vitturi, non hanno alcuna responsabilità. Adottano solo comportamenti necessari a garantire la loro sopravvivenza. È il loro sfruttamento, l'averle considerate come oggetti dai quali trarre profitto, che ha determinato la situazione odierna. Così Vitturi. Del resto, le carneficine ordinate negli ultimi anni da molti amministratori locali, l'avere dichiarato le nutrie animali nocivi non degni di vivere, hanno prodotto ben pochi risultati. Come dice la LAV, la guerra aperta in tutta Italia contro le nutrie non ha risolto alcun problema, nonostante milioni di animali uccisi, e come dimostra quanto avvenuto in Veneto, regione a sua volta impegnata in un progetto di sterminio. Le soluzioni, evidentemente, vanno cercate altrove, in nuove forme di convivenza. Dopo tante notizie poco confortanti, vogliamo chiudere questa puntata in versi. Lo facciamo attingendo a una delle poesie di Massimo Filippi, attivista e pensatore antispecista, raccolte nel libro Diario di un anno, Biopoesie 2022-2023, pubblicato dall'editore Meltemi. In un intervento sull'ultimo numero della rivista Liberazioni, Filippi descrive i suoi versi come occasioni che hanno aperto brecce dentro l'altrimenti impercettibile scorrere del tempo. La poesia che leggiamo è quella del 25 febbraio. Com'è possibile scrivere di questo paesaggio? Come si traccia il verdeggiare dell'erba dentro il prato, il rosseggiare del tramonto e il muoversi del faggio? Come si soffia il vento stregato che turbina e agogna con le sue antenne, le sue mandibole, il suo fiato? Il declivio strambo del colle, la calvizie della montagna, i cui cranici bitorzoli gli alberi sfogliati mostrano impietosi, oppure mandibola ritorta e un po' sdentata. L'insetto che salta su un ramo e tutto intento osserva o volge il capo in giù, e solo quel ramo è tutto un mondo. Come si fugge da questa geografia da sterili reclusi? Come si disfà il volto e gli occhi per passare via? Come vivere la vita e non salvarla? Come trovare un'arma o un tifone collettivo e più oltre un'ecologia bizzarra? L'indocile paesaggio non è là fuori come l'insolente carta, è nel passaggio che si fa e si disfà nelle mani di una sarta. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.